dicono che il canto degli Aedi non svanisca mai del tutto, ma che continui a risuonare nel tempo, sotto le volte dei palazzi, lungo le strade, nelle piazze. In quel giorno, la melodia che giungeva dall'esterno assieme allo scricchiolare delle navi e ai rumori delle prime attività del porto, aveva assunto la forma del chioccolare mattutino dei merli. Il principe indossò una tunica di lino, candida, corta al ginocchio, e uscì nel cortile dove si sciacquò il viso alla fontana. Nell'aria persisteva ancora un po' del fresco della notte, ma il sole era già alto. Si incamminò per le vie della città, scegliendo con dimestichezza quelle dal pendio più agevole, diretto al mare. Suo padre era già lì, sulla piattaforma d'imbarco. Colto da un senso di premura, lo raggiunse con una corsa leggera che faceva vibrare il pontile come se l'invisibile mano di Poseidone avesse preso a scuoterne i sostegni. «Padre», gli disse con un po' d'affanno, «è dunque deciso». L'uomo tramutò il sorriso con cui l'aveva visto arrivare in una smorfia di dolore. «Sì, figlio, è deciso». «Speravo che la notte avesse cambiato i tuoi propositi», disse il giovane. «Speravo che la regina...» «Tua madre sa che è giusto così», lo interruppe l'altro. Alzò gli occhi e credette di vedere una figura avvolta da un velo scuro, affacciata al più alto balcone del palazzo. Poi li riabbassò su quelli del figlio e aggiunse: «E lo sai anche tu. Pensavo che dopo essere stato lontano tutti questi anni...» Il giovane mormorò le parole con un certo stento, sentendo in bocca il sapore amaro delle cose dette e ridette. Il padre sorrise e gli portò una mano alla nuca. Il suo volto, pensò ancora una volta il principe, sembrava emanare una strana luce. La guerra e i viaggi l'avevano cambiato, ma quella luminosità sembrava non appartenere a quei mutamenti che avvengono nella vita di un uomo, neanche se si trattava di un uomo che aveva superato indenne battaglie e tempeste sotto l'influsso di divinità bizzose in lotta tra loro.